Volume, 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 volume.
Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 17 alle 17.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. In vista dell'uscita del nuovo album in studio, lunedì a Volume è passato a trovarci Mauro Ermanno Giovanardi, già noto per l'esperienza con i La Cruz e un percorso solista che il prossimo 20 marzo giungerà al settimo capitolo. Conterrà anche brani scritti con amici di vecchia data, quali Francesco Bianconi, Caballà e Colapesce. Veloce, uno dei nuovissimi brani di Mauro Ermanno Giovanardi, oggi qui ospite di Volume. Mi è piaciuto perché prima ci hai anticipato un po' di cose, è stato un po' come il trailer di quell'intervista che inizia adesso, poi ci ha dato un po' di assaggio. Ora approfondiamo tutto, direi di partire proprio da quello che sta succedendo in questi giorni. Tu pubblicherai il tuo nuovo album il 20 marzo, si intitola E puoi scegliere con cura le parole, però appunto hai pubblicato adesso quattro brani che entrano a far parte di un piccolo EP che si intitola A tutti i costi. Quindi la cosa che ti chiederei per cominciare è come hai pensato, diciamo, a un'uscita così particolare un po' in due tempi.
Ma in realtà volevamo far uscire due singoli, uno a dicembre e uno a fine gennaio. Poi ci siamo detti in una riunione: ma perché al piuttosto di far uscire un singolo poi un altro, non facciamo uscire un EP come si faceva negli anni Ottanta? che magari, cioè, per dare un antipasto un po' più succulento di quello che contiene il disco, sì. Per cui abbiamo pensato di fare appunto uscire questo EP, compreso, ci sono tre pezzi nuovi, più veloce che era già uscito a dicembre, adesso sono usciti solo su digitale,
sì.
Mentre poi il 20 di marzo uscirà il vinile, cioè il disco completo, con in due versioni di vinile, sia bianca che in versione normale, i CD, perché volevamo fare comunque anche i CD, perché ho un pubblico che ancora mi chiede i CD.
Ah, certo. Sì. Ma quanto è difficile oggi, soprattutto diciamo per un musicista come te che ha attraversato diverse stagioni, mettiamola così, proprio del mercato musicale, quanto è difficile immaginare come trasformare in pubblicazioni, in cose che esistono, che girano sulle varie piattaforme, decidere che formato dare alla propria musica?
Io mi sto facendo consigliare da una ragazza che lavora a Woodworm, perché il disco esce per Woodworm.
Sì, certo.
Lei ha 28 anni e io gli chiedo cosa devo fare.
Mi fai dare una guida.
Ah sì, perché cioè, perché comunque io ogni tanto la mia battuta spesso è: ma io ho iniziato a fare questo lavoro perché volevo suonare, non volevo fare l'ufficio stampa. Perché oggi, cazzo, se non ti metti quotidianamente quasi a smanettare sui social, è come se non esistesse.
Sembra che tu non ci sia.
Certo. Per cui delle volte mi dico: ma perché devo investire ore della mia giornata in questa cosa, no? Che io, quando ho iniziato il primo disco della Cruz, che uscì per Warner, c'era un ufficio stampa che Valentina, non mi ricordo come si chiamava di cognome, Zucchetti, che era bravissima anche lei, e praticamente noi, a noi toccava solamente di fare i pezzi belli,
presentarvi agli appuntamenti che vi davano,
presentarvi agli appuntamenti e fare dei live più belli possibili, no?
Certo.
E invece oggi è proprio tutto
cambiato,
per cui mi faccio davvero consigliare da Giorgia Milesi, che è una delle ragazze che lavora per Woodorm, diciamo, è lavora sul mio progetto, su questo,
certo,
progetto, per cui mi dico: tu mi devi dare delle dritte, perché tu sei nata con i social e io, cioè, ho dovuto rincorrerli.
È giusto, è sicuramente, diciamo, il momento che stiamo vivendo, e poi c'è anche la parte sentimentale, immagino, perché in fondo tu volevi fare questo mestiere per suonare, ma anche, immagino, per fare i dischi, perché sei un innamorato dei,
certo,
dischi da quando,
certo,
sei ragazzino,
certo.
Quindi anche quella cosa del pubblicare un oggetto in fondo ti resta appiccicata come passione.
Ma sì, cioè, anche se devo dirti che questa cosa del vinile è un po' una moda.
Mm-hmm. Sì, anche.
Perché, vero, esempio, tutta la storia della Cruz, che è il primo disco che è uscito nel 95, non abbiamo mai avuto un vinile.
L'era dei modelli.
Perché era già finita l'era dei vinili, e io ho di tutti i dischi, di tutti i primi quattro dischi della Cruz, sia vinile che cassette originali. Perché c'erano le cassette, ma i vinili non si facevano più.
Certo.
Per cui,
certo,
è bello anche adesso che ci sono, appunto, stanno iniziando a ristampare tutto il catalogo. Però, ad esempio, per anni il vinile non
era passato proprio di moda,
sì,
decaduto. Ci fa piacere che sia tornato, perché comunque rimane l'oggetto forse più bello, almeno.
Beh, tutta la mia adolescenza l'ho passata sui vinili.
Eh sì, dai.
E più c'era roba da guardare, era proprio una cosa materica, no? Che se c'era il folder, quello che si apriva, con un sacco di immagini, i testi, l'odore.
Sì, 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 sì. Un'esperienza, appunto, anche da toccare, da annusare. Ascolta, il nuovo EP che è appena uscito è composto da 4 pezzi, uno l'abbiamo appena ascoltato, Veloce, poi c'è Anni Zero, Un errore per cantare più forte, ed è racchiuso in questo EP dal titolo A tutti i costi. Ce lo commenti questo titolo?
Ma era uno dei titoli in ballo per il disco.
Ah.
No, che c'è, avevo 5-6 titoli e ci ho pensato un casino a come chiamarlo, perché devi sapere che questo disco è pronto da tantissimo. L'ho iniziato nel 2019, poi sono stato un po' convinto da Cesare e da Alex a metterlo in stand by per fare il disco della Cruz, come poi, insomma, quando abbiamo lavorato quasi 2 anni al disco della Cruz, ci siamo fermati un attimo per capire in che direzione. L'ho finito. Mm-hmm. Questo disco è pronto dal 2022 praticamente. Poi abbiamo fatto uscire il disco della Cruz, che in realtà era un po' una scelta per tirare alla volata questo disco.
Okay.
Perché era finito nelle mani di... Il disco era finito nelle mani di Valerio Soave, della Mescal, che ha detto: questo disco è veramente troppo bello, dobbiamo trovare qualcosa di strategico che lo, insomma, che gli tiri lavorata. Per cui abbiamo fatto uscire prima il disco della Cruz, e per cui non vedevo l'ora. Fai conto che quando ho fatto sentire, perché nel disco ci sono una serie di collaborazioni,
di cui adesso, certo, poi parliamo, certo.
Quando ho fatto sentire, abbiamo fatto un pezzo con Lorenzo, con Colapesce, e quando gli ho portato da sentire il quasi definitivo, lui mi fece sentire Canzone leggerissima, per cui fai conto di quanto tempo
di quanto tempo è passato,
ci, certo, sto lavorando. Poi c'è stato, appunto, di mezzo quei 2 anni, 3 del Covid,
certo,
che in qualche modo è come se non li devi prendere in considerazione, per cui però sono veramente super super contentissimo di come è venuto, perché nel frattempo ho potuto curarlo per davvero in tutti gli aspetti, in tutti i minimi particolari.
Ha avuto tutto il tempo per, sì, maturare. Hai anche detto che è stato il, prima ci accennavi, il disco più esistenzialista forse che hai fatto fino ad oggi.
Eh sì, perché ci sono, nel disco ricorrono un sacco di tematiche, è un disco con, diciamo, con pochissimi brani da un tema, col tema amoroso, e in realtà ci sono tantissimi brani che in qualche modo cercano di guardare il mondo
da un'altra prospettiva.
Sì.
E ci sono questi incontri, Bianconica, Ballà, con la Pesce. Ci racconti un po', insomma, che cosa è successo intorno anche a questo disco e che cosa ti interessava nel gettare questi ponti artistici con altri?
Ma mentre lo facevo mi è venuta in mente questa idea di creare una sorta di collettivo della parola, dove logicamente mettendoci la faccia, mettendoci la voce, mettendoci il mio immaginario, diciamo, la regola non scritta era che io dovevo sempre avere l'ultima parola. Però l'idea di collaborare con, ad esempio, con Caballà, con chi ci conosciamo dal 96, abbiamo sempre detto facciamo un disco, cioè proviamo a fare qualcosa insieme, non se ne eravamo mai riusciti a farlo. Con Bianconi pure, con Colapesce pure, con Cheope pure, con Anastasi pure, per cui ho cercato di mettere insieme una serie di autori con cui fare lavorare a quattro mani su una serie di brani, per cui è stata un'esperienza super interessante, perché abbiamo lavorato un po' come si fa col ping pong: viene un'idea, io la lancio, mi ritorna, io la rilancio, e per cui no, è che logicamente se tu fai una cosa tua avrà un percorso, se tu fai una cosa con qualcun altro questo percorso inevitabilmente diventa altro a un certo punto, no? Per cui si riempie di colori che, o di riflessioni che magari non ti sarebbero venute, per cui è interessante questo. L'importante è che ci sia stima, che ci siano chiare due o tre cose, appunto che l'ultima parola deve essere comunque la mia, perché avendo comunque, non avendo più nulla da dimostrare e non avendo nessun ego trip da nutrire, se io sto lavorando a un brano e qualcun altro me ne propone uno più bello di quello con cui, insomma, su cui sto lavorando, non ho nessun tipo di problema a mettere da parte il mio, perché secondo me la cosa fondamentale è far uscire sempre un disco il più bello e interessante possibile, per cui l'importante è il prodotto finale per me, sempre. Per cui in questa operazione, insomma, questo percorso è stato davvero gratificante.
Ascolterei Anni Zero, che è il brano che hai scritto con Francesco.
È uno dei due brani che è con la firma di Francesco e di Caballà.
Come dacci una fotografia di questo brano, ma di quando è nato, di come è venuto fuori da questo ping pong a tre a questo punto.
Sì, questo in realtà è l'unico brano nel disco che io non ho firmato.
È stato un ping pong tra Bianconi e...
No, è stato un ping pong tra di noi, nel senso che Caballà mi ha detto, ho scritto un pezzo con Francesco che... lo devi cantare tu. Io, siccome sono sempre molto curioso, fammelo sentire. Logicamente poi ci ho messo tanto del mio, l'unica cosa che ho cambiato è il gruppo, perché questo brano racconta la storia di una madre e di una figlia che si trovano a riascoltare lo stesso disco. Che inizialmente nella versione originale era di un vecchio disco degli Scarafaggi.
Ok.
E io invece è un disco del Velluto Sotterraneo.
Per dirla in italiano.
Però insomma è l'idea appunto che la musica può connettere due generazioni diverse, e mi piaceva tantissimo. Poi logicamente da un punto di vista dell'arrangiamento, di come suona la voce, insomma, l'ho cambiato tantissimo rispetto al provino, però diciamo che è un pezzo molto, insomma, che sono contentissimo, sembra un pezzo che ho scritto io, per cui questo è la cosa più importante.
È proprio quella che arriva, la ascoltiamo. Mauro Ermanno, Giovanardi, questi anni zero.
Caterina, nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età. Infiltrato portatore di emozione, seduttore che promette eternità e che inietta nelle vene giovinezza e brividi nell'anima. Torneranno mari azzurri fra pareti stupefatte e distese di ginestre. Il tuo cuore adesso batte, ferma il tempo in un momento, che altre musiche verranno, spazzeranno come il vento, questi fiori e noi con loro. Dentro al ventre della metropolitana, Annalisa lo sa bene dove va, ha le cuffie di una marca americana, suono ad alta fedeltà, ed ascolta la medesima canzone che sua madre per vent'anni sul sofà ha sentito, ed era vera trasgressione, com'era bella e giovane. Torneranno mari azzurri fra pareti stupefatte e distese di ginestre. Il tuo cuore adesso batte, ferma il tempo in un momento, che altre musiche verranno, spazzeranno come il vento, questi fiori e noi con loro. Appartamenti vuoti e colline e prati verdi nei quartieri devastati. Non si ferma il cambiamento, altre musiche verranno, spazzeranno come il vento, questi fiori e noi con loro.
A neanche un anno dall'ultimo album Isla Differente, giovedì 26 febbraio a Volume è passato a trovarci Populous. Il DJ, producer e sound designer salentino, apprezzatissimo anche all'estero, ha appena rilasciato due nuove tracce nel nuovo EP Chill Out Zone. Chill Out Zone, il nuovo EP di Populous, un nuovo mini EP composto da due tracce di cui abbiamo appena ascoltato la prima, e come già anticipato oggi Populous è anche il nostro ospite di Volume, nonché la persona che è a fianco a me in questo momento, quindi benvenuto a Radio Popolare.
Grazie ragazzi.
Populus, nella vita Andrea mangia, benvenuto, anzi bentornato dovrei dire, perché so che poi sei stato qui non molto tempo fa, direi che non c'è nemmeno troppo bisogno di presentarti, insomma la tua fama ti precede un po', non solo perché sei già stato su Radio Popolare, ma perché DJ, producer, proveniente dalla Puglia, ma insomma conosciuto ben oltre i confini italiani direi. Appunto eri stato qua per Isla Differente, che è uscito l'anno scorso.
Sì, è uscito in inizio primavera.
Esatto, quindi circa, insomma, pochi mesi fa eri già passato per Radio Popolare. Per iniziare direi partire da una domanda semplicissima, ovvero come vanno le cose?
Allora, io sono molto soddisfatto perché sto portando in giro il mio spettacolo audiovisivo, appunto, di Isla Differente. Erano diversi anni che non andavo in giro a proporre la mia musica, a fare un live, sono stati anni di DJ set su DJ set su DJ set, quindi ad un certo punto ho semplicemente deciso di accontentare tutte quelle persone che durante i DJ set mi dicevano ma devi mettere più roba tua, devi suonare la tua roba, cioè ma sai, stiamo suonando a 130 bpm, mi viene un po' difficile scendere e rientrare in quel ecosistema di ritmi un po' latini, sognanti, che è un po' insomma la mia produzione. E sto collaborando con questo artista visivo che si chiama Furio Ganz, veneziano, e ci avevo già lavorato in passato, e stiamo portando in giro per l'Europa il nostro audio video show, e sono super contento perché al momento abbiamo fatto già tutte le capitali europee e stiamo continuando insomma a fare date sia in Italia che
all'estero. Hai pubblicato appunto da pochi giorni questo nuovo lavoro che si intitola Chill Out Zone, che si ispira a un concept che era stato anche ripreso da MTV. Raccontacelo un po'.
Allora, sì, chi ha più o meno la mia età, quindi chi è age, si ricorderà sicuramente questo programma che andava in onda a notte fonda su MTV, ancora quando MTV in Italia arrivava mediante il satellite, la televisione satellitare, quindi c'era questo programma che di notte proponeva questi video di musica veramente strana, e quindi mentre di giorno chiaramente MTV era un susseguirsi di robe molto pop, anche fighe devo dire, ci ho scoperto un sacco di musica pop bellissima su MTV, però la notte questo programma che si chiamava appunto Chill Out Zone era veramente un nido di scoperte una dietro l'altra. Ci ho scoperto le prime cose di Aphex Twin, Bjork, gli Orbital, gli Outtaker, tutta l'elettronica che poi ha influenzato tantissimo la mia musica, la mia arte, il mio background, perché io poi comunque ero un indie kid, ascoltavo tutta roba con le chitarre, e ad un certo punto di notte io tornavo a casa, magari ero un po' così nel mio mondo, e cominciavo a guardare Chill Out Zone e scoprivo queste cose assurde, questi video chiaramente totalmente anni 2000, e questa grafica chiaramente sotto LSD, ed è stata una grandissima scuola Chill Out Zone. Allora mi ricordavo queste notti insonni, fondamentalmente cos'erano le chill out zone, le chill out room? Erano quei posti nei rave dove si poteva rifiatare, quindi c'era questa musica molto distesa, molto ambient, molto chill out appunto, viene un po' da lì. E MTV si teneva quel momento della notte per proporre queste cose super dilatate, super spaziali, la prima elettronica, la prima Balearic House, ed è stato veramente, ha avuto un impatto molto significativo sulla mia musica.
Esatto, e come la vedi adesso che non c'è più qualcosa come MTV, si dice, insomma non è mai stato realmente rimpiazzato da nulla?
Io con MTV ci sono cresciuto, quindi è chiaro che aleggi un velo di malinconia e di tristezza. Allo stesso tempo non sono uno di quei boomer che dice vabbè, ma prima i programmi, cioè i tempi cambiano, quindi semplicemente bisogna prenderne atto e capire cosa sarà il prossimo format interessante. Adesso probabilmente saranno tutti questi divulgatori online su Instagram che ti spiegano le cose dei dischi, che è una roba che io odio, cioè non voglio che qualcuno mi spieghi i dischi, capirli da solo. Insomma, sono andato anche a scuola per questo, no? Per avere le basi accademiche per poterli capire da me.
Ecco, tu hai studiato proprio, sei laureato, vero, in musicologia?
Sì, sì, certo, chiaramente non ti insegnano a capire i dischi degli Autechre o dei, non so, di Aphex. Però
è un bel background.
Però è un bel background, sì.
Per capire un po' tutto. Sì. Vabbè, non c'è più NTV, ci sono appunto altri modi per scoprire le cose. Ci racconti un po' queste due tracce che hai pubblicato nell'EP?
Allora, in realtà tutto molto semplice. La scorsa estate tornavo dal mare e c'era appunto sempre questi pomeriggi. Uno dei due pezzi si chiama appunto Ora Dorada, che sarebbe un po' il crepuscolo,
sì.
E io tornavo a casa tipo cotto, stracotto, accendevo il computer e lavoravo a queste due tracce. Quindi sono due tracce che sono molto legate a dei momenti di relax post mare, appunto chill out, no? Mi veniva,
certo,
quella roba là, continuavo a pensare, dicevo, oddio, sta roba è totalmente chill out, l'avrebbe ascoltata mio papà negli anni 90, e da lì è nata, insomma. Poi io e mio papà abbiamo avuto un sacco di scambi musicali e da lì è nato un po' il gioco, appunto, di metterci dentro la parola chill out. Però sono due tracce che sono un pochino manifesto della mia label, che si chiama Latin Ambient,
ecco,
e,
sì,
e lo dice proprio il nome stesso. Sono delle tracce che provano a mischiare due cose apparentemente lontane, ma che in qualche modo possono coesistere. Per cui, anche se ad esempio nel primo pezzo, che si chiama Undine, c'è questo intro molto lungo che è tipicamente ambient, con questi droni, questi suoni super dilatati, nella seconda parte del pezzo si trasforma e diventa qualcosa di molto latino e sensuale. C'è questo ritmo reggaeton super rallentato, strano. E la stessa cosa anche Ora Dorada, insomma, sono dei brani che senza ritmi sarebbero tranquillamente dei brani ambient, ma che appunto con l'aggiunta di queste percussioni latine, che comunque io ci tengo sempre a spippolare, manipolare, effettare, distruggere, diventano qualcos'altro.
Thank you.